Vangeli dalla A alla Z.
I Vangeli dalla A alla Z, un programma radiofonico di Agoradio, ogni ultimo giovedì del mese, questo è l'appuntamento mai fissato da tempo. Siamo in diretta su Agoradio in FM per la zona di Osimo e dintorni, mentre invece poi potrete riascoltare comodamente in podcast la trasmissione sul sito del Centro Studi Biblici di Montefano, Centro Studi Biblici Vannucci Montefano, grazie ai nostri due illustri ospiti, padre Riccardo Perez Marquez e padre Alberto Maggi. Padre Alberto oggi sarà qui con noi a rispondere a quello che è il tema della puntata di oggi, i come Israele. Quindi nella puntata di oggi parleremo della terra di Israele e il suo significato per i cristiani, il punto di vista di padre Alberto, studioso che ha vissuto e insegnato a Gerusalemme, ci permetterà di conoscere meglio qual è il significato che la terra di Israele ha per i cattolici e qual è il rapporto tra questo significato e quello che la terra di Israele ha per gli ebrei. Ciao Maria, sei
Ciao
prontissima?
Renato,
ti lascio il microfono per la prima domanda.
Allora, intanto sfatiamo dei dubbi basilari, secondo me, su questa terra di Israele, che viene chiamata anche la terra promessa, perché dai racconti biblici sappiamo che Dio la promette ad Abramo. La mia domanda è provocatoria, nel senso che, ma un Dio che è al di sopra di tutto e di tutti e non si è mai occupato di proprietà e di confini fisici, come può... Allora, da dove nasce questo discorso della terra promessa, questa promessa che fa ad Abramo?
Allora, bisogna subito chiarire che la Bibbia non è un libro dei catasto. Questo è importante perché quando si legge la Bibbia in maniera fondamentalista, come se ogni parola fosse veramente da attribuire a Dio, sorgono dei gravi problemi. Quindi la Bibbia non è un libro di catasto, è un libro di teologia, dove si afferma una grande realtà che il popolo ebraico, il popolo di Israele ha vissuto, ha sperimentato, che Dio è il liberatore degli oppressi. Dio sta sempre dalla parte degli oppressi e mai dalla parte degli oppressori. Da questa esperienza, da questa profonda verità, e questo è ancora valido oggi per tutti noi, un Dio sempre in azione, l'azione di Dio è il liberatore. Chi libera? Le persone che sono in schiavitù, le persone che sono sottomesse, le persone che sono oppresse. Il Signore le libera pronto ad abbandonarle dal momento che gli oppressi si trasformano a loro volta in oppressori, perché Dio e oppressione non ci possono stare, e tantomeno ci può stare un'oppressione in nome di Dio. Questo è importante, perché altrimenti la Bibbia viene presa come un libro di catasto, uno dice questa terra mia, questa la terra mia. Bisogna rifarsi alla mentalità culturale del tempo. Era normale nell'antichità, quando un re conquistava una terra, un territorio, far scrivere poi dallo scrivano di corte, dal teologo di corte, dall'intellettuale di corte, che questa terra era stata loro attribuita dalla loro divinità. Era stato il Dio che aveva concesso questa terra.
Facciamo un'altra domanda. Allora, perché l'ebraismo viene chiamato fede nell'alleanza?
C'è questa alleanza che Dio ha fatto con il suo popolo, che entrava in questi termini. Dio ha detto a questo popolo: se tu osservi le mie leggi, io sarò il tuo Dio. A quel tempo non si credeva ancora in un Dio unico, si credeva in una molteplicità di divinità. Ogni nazione aveva la sua divinità. Allora c'era il problema: qual è non il Dio vero? Perché tutti erano veri, tutti si considerano veri, ma qual era il Dio più importante, qual era il Dio più forte? Allora Dio aveva fatto un patto con questo popolo che era questo: se voi osserverete le mie leggi, i popoli circostanti dovranno arrivare ad ammettere, a riconoscere che il Dio di Israele è il Dio più forte. Perché? Quale sarà la caratteristica dell'osservanza delle mie leggi? Che nel mio popolo nessuno sarà bisognoso. Quando in un popolo nessuno è bisognoso, lì c'è indubbiamente la mano di Dio. Questo è talmente importante che Gesù, che è venuto a portare a compimento le promesse del Padre, lo ha posto come fondamento della sua azione della sua predicazione, basta pensare alle beatitudini, oppure negli Atti degli Apostoli, dove l'Evangelista scrive che la prima comunità cristiana rendeva con grande forza testimonianza alla risurrezione del Cristo. Come? Come si fa a rendere testimonianza, cioè provare che il Cristo è risorto? Come? Perché nessuno tra di loro era bisognoso. Allora l'alleanza tra Dio e il suo popolo era questo: se tra voi nessuno sarà bisognoso osservando le mie leggi, i popoli circostanti dovranno arrivare ad ammettere che il Dio di Israele è il più forte e quindi il più vero. Purtroppo l'alleanza è fallita, perché Israele non soltanto si è rivelata ingiusta come le nazioni pagane circostanti, ma questa ingiustizia veniva esercitata in nome di Dio.
I Vangeli dalla A alla Z. Chiunque può partecipare alla trasmissione attraverso la segreteria telefonica 071 920 7709, ponendo domande riguardanti il quotidiano cammino sulle vie del Vangelo. Le risposte verranno trasmesse in diretta nella puntata successiva.
Devo dire che per via forse anche delle vacanze non sono arrivate anche questa settimana delle domande sulla segreteria telefonica, ma noi siamo fiduciosi, perché sono arrivate anche via email, qualcosa è arrivato via email, ma siamo sicurissimi che poi dal prossimo mese le cose riprenderanno nella sua normalità. Allora, il ragionamento teologico sull'immagine delle due religioni che hanno sede nella città santa di Gerusalemme, la terra di Israele, e ci servirà sicuramente a capire anche la contrapposizione di queste due religioni monoteiste e l'origine e le radici ebraiche anche della Chiesa di Gesù ebraismo. E una domanda che volevo fare a Padre Alberto è se può spiegarci se esiste oppure no una differenza tra ebraismo e giudaismo.
No, sono due maniere diverse per indicare la stessa realtà. Il giudaismo è una corrente spirituale che è nata prima di Gesù ed era fiorente al tempo di Gesù, e si basava sull'osservanza dei precetti, degli insegnamenti, della legge di Mosè, che si è identificata con il fatto di essere ebreo. Nei Vangeli, sì, nel Nuovo Testamento, si usa indifferentemente un termine o l'altro.
Allora, io volevo ritornare invece sul discorso che hai fatto prima, no? Che Dio è liberatore degli oppressi, quindi quando parla di terra promessa parla di mettersi dalla parte delle persone che possono elevarsi, possono togliersi dal giogo e possono vivere con serenità e con giustizia e con onestà, no? E un'altra curiosità dietro questo mi viene dal fatto che questa terra è stata a un certo punto chiamata Terra Santa. Dove nasce, da quando nasce questa descrizione, questo aggettivo?
Beh, il fatto di Terra Santa soprattutto è una terminologia che adoperiamo noi cristiani. È una terra che senz'altro sarà santa, ma è una delle terre più martoriate. È una terra che ha bevuto più sangue, credo che non ci siano altre nazioni che sono state vittime di tragedie come questa terra. Terra Santa perché è stata l'ambiente che ha visto manifestarsi la divinità, episodi di santità di persone sante. Ma più che terra santa, bisognerebbe parlare oggi di una terra da santificare, perché vediamo che questa terra attualmente nulla ha di santo, ma veramente, tra virgolette, si può pensare che lì ci sia un'azione del diavolo. Prendo questa espressione proprio da un amico ebreo non credente, che mi disse: io, Alberto, non credo, non sono credente, però nei campi di battaglia io ho visto il diavolo all'azione. Allora è una terra più che santa, è una terra da santificare.
E quante volte nel mondo e nella storia dei secoli sentiamo parlare di guerre a nome di un Dio? E ci si ritorna all'esempio di Abramo, eccetera, eccetera. Perché questo?
c'è una pretesa da parte di ogni nazione di essere un popolo privilegiato, di essere il popolo eletto, il popolo di Dio. Non c'è nulla di più tragico nella storia di quando una nazione sente di essere una nazione eletta, perché in base alla sua elezione, alla sua superiorità, si sente in dovere di dominare gli altri, di civilizzare gli altri. Nei profeti Dio interviene sempre contro questa idea di essere un popolo eletto, un popolo preferito. Pensiamo per esempio nel libro del profeta Isaia, al capitolo 19, alla fine del capitolo 19, dove il Signore, quindi il Dio di Israele, dice: benedetti siano l'Egitto, mio popolo. Il Signore dice che l'Egitto, il nemico storico di Israele, è il suo popolo, quindi l'Egitto è il popolo di Israele. Addirittura dice il Signore: e la Siria opera delle mie mani. La Siria, l'altra nemica potente, storica di Israele, Dio dice: anche essa è mia, e Israele mia eredità. Quindi tutti i popoli sono di Dio, non c'è un popolo che possa dirsi al di sopra di Dio. Oppure ancora nel libro del profeta Amos, alla finale del suo libro, il capitolo 9, il Signore dice: non siete forse per me, sta parlando a Israele, come i figli degli Etiopi o figli di Israele? Non ho forse condotto Israele fuori dal paese d'Egitto, e questo è clamoroso, i Filistei da Caftor, i Filistei, gli abitanti della Filistea, da cui Palestina, quindi i Filistei sarebbero i palestinesi, anche questi nemici storici di Israele. Perché nemici storici? Perché questi erano popoli venuti dal mare, avevano popolato la fascia costiera dell'attuale Israele, mentre gli ebrei venivano da Oriente, avevano popolato la fascia montagnosa, e spesso tra queste due popolazioni c'erano guerre, basta leggere la Bibbia. Ebbene, il Signore dice: non ho forse condotto Israele fuori dal paese d'Egitto, cioè non ho liberato Israele dalla schiavitù egiziana, esattamente come ho fatto con i Filistei da Caftor, facendoli uscire. Quindi non c'è un'azione privilegiata di Dio nei confronti di un popolo, ma Dio è sempre il liberatore degli oppressi. E continua il Signore, dice: e i Siri, cioè i siriani, da Kir. L'azione del Signore è essere sempre il liberatore degli oppressi, ma lo ripeto perché è importante, pronto ad abbandonare gli oppressi quando a loro volta purtroppo si trasformano in oppressori.
L'antico Israele e dunque la Torah, questa è una delle domande a cui servirebbe un po' la risposta, perché viene considerato questo libro, questo scritto, come un pozzo sempre pieno di risposte da dove attingere per gli ebrei qualsiasi sorta di risposta. Nell'antichità era soprattutto questo?
Per gli ebrei Dio sul Sinai ha donato due leggi, una che è stata scritta da Mosè nei primi cinque libri della Bibbia, che si chiamano in termine tecnico Pentateuco, che va dal libro della Genesi al libro del Deuteronomio. Poi dopo, sempre secondo la tradizione, aveva dato il commento orale di questi libri, che è un insieme di scritti, di tradizioni che si sono creati nei secoli, molto molto importanti, e vanno sotto il nome di Talmud, insegnamento. Ecco, tutto questo fa parte della Torah. La Torah è la legge di Israele, la legge nelle due forme, nella forma scritta che è stata ricevuta, ma anche, di uguale importanza, la forma orale. Oggi nessun commentatore, parlo dal punto di vista nostro di cristiani, nessun commentatore dei Vangeli può pensare di commentarli senza attingere alla Torah nelle due espressioni, quella scritta e quella orale, che è di una ricchezza incredibile per far comprendere espressioni che ci sono nei Vangeli che altrimenti non sarebbero comprensibili.
Facciamo l'ultima domanda, se vuoi la posso fare io, ma Maria, so che tu ce l'hai tantissime, quindi ti prepari per la seconda parte. Allora, quali sono, secondo Padre Alberto, i periodi storici che hanno segnato profondamente l'ebraismo?
L'ebraismo, c'è Matteo, l'evangelista Matteo, che fa una sorta di teologia storica del popolo di Israele, dal suo inizio, da Abramo, fino al momento di massimo splendore. Qual è stato il momento di massimo splendore? Quando un uomo indubbiamente geniale, un guerriero valorioso, anche se molto troppo violento, Davide, riuscì a, in un'impresa disperata, riuscì a unificare le tribù che componevano Israele e inaugurare il regno di Israele. Quello fu il momento di massimo splendore. Poi dopo, con i suoi successori, iniziarono le divisioni del popolo. Si divise in due tronconi, un regno del sud con le tribù fedeli alla monarchia, appena due, e un regno del nord che acquistò questo il nome di Israele. Per questo c'è un po' di confusione quando parliamo di Israele nella Bibbia, perché poi per Israele si intende soltanto il regno del nord, quello che comprendeva la Samaria e la Galilea. Tra questi due regni ci furono delle guerre intestine finché i vicini, gli Assiri eccetera, ne approfittarono. Quindi un momento di massimo splendore con il regno di Davide, poi la decadenza fino alla tragedia grande del popolo, che però è stato frutto di una fioritura spirituale quando è stata la distruzione di quello che si pensava impensabile, la distruzione di Gerusalemme da parte dei babilonesi e la deportazione del popolo a Babilonia. Il periodo più tremendo, più tragico della storia del popolo di Israele, però è stato quello che ha visto una fioritura di una spiritualità straordinaria, perché il popolo ha riflettuto: ma come mai Dio ci ha abbandonato? Come mai siamo stati ridotti in schiavitù? Come mai abbiamo perso la terra che Dio ci aveva promesso e ci aveva dato? E da lì è sorta una grande fioritura spirituale che poi si è riversata nei libri della Sacra Scrittura.
Concludiamo la prima parte, che è stata intensissima, proprio grazie davvero a padre Alberto Maggi. Ritorniamo dopo lo stacco musicale nella seconda ed ultima trance di questo programma di oggi, di questo appuntamento I come Israele. Abbiamo appreso tantissime cose che non sapevamo, indubbiamente, grazie, e ci risentiamo tra breve.